Vangelo secondo Marco, capitolo 1, versetti dal 29 al 34. Così dice la parola del Signore. Appena usciti dalla sinagoga, andarono con Giacomo e Giovanni in casa di Simone e di Andrea. La suocera di Simone era a letto con la febbre ed essi subito gliene parlarono. Egli, avvicinatosi, la prese per la mano e la fece alzare. La febbre la lasciò ed ella si mise a servirli. Poi, fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli condussero tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era radunata alla porta. Egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie e cacciò molti demoni e non permetteva loro di parlare perché lo conoscevano. Amen. Continuiamo questa mattina a meditare sull'attività di Gesù in questa prima domenica o in questo primo sabato, ecco, il primo giorno del riposo descritto da Marco. Adesso ci soffermeremo ad osservare il ritratto di Cristo che emerge da questi versetti che vi ho appena letto. Abbiamo visto domenica scorsa che Marco ci propone l'esempio di Gesù per mostrarci il modo in cui Dio deve essere onorato nel giorno santo, nel giorno appartato, nel giorno consacrato a Lui. Gesù, dopo aver speso la mattinata nella sinagoga, adorando Dio, annunciando la sua parola e attaccando il regno di Satana, ecco, viene qui presentato in un'immagine domestica, quasi conviviale. Certamente dopo la mattinata va a casa di Simone e di Andrea per avere un pasto insieme nel giorno dello Shabbat, del riposo. Ecco, questa immagine di Gesù che va in casa dei suoi amici, per spendere il pomeriggio insieme a loro. Quella casa, quel luogo, diviene il luogo in cui la compassione di Cristo e la sua potenza si manifestano. Perché dove Gesù è presente, dove Egli agisce, la medesima compassione e la medesima potenza si manifestano. E noi preghiamo che questo luogo sia il luogo della presenza di Cristo, il luogo in cui la sua compassione e la sua potenza si manifestino anche in nostro favore questa mattina. Questa che abbiamo letta è la prima narrazione che Marco ci offre dei molti miracoli compiuti dal Signore Gesù Cristo. E c'è ovviamente, ci sono molti modi in cui possono essere considerati e visti i miracoli di Gesù. Alcuni credono che questi miracoli non sono mai accaduti, ma siano semplicemente il frutto del mito, della mitizzazione della persona di Cristo che si compì negli anni successivi alla sua morte. Noi crediamo che questi miracoli si compirono davvero. Noi crediamo che i Vangeli non sono delle favole, ma sono delle cronache, sono i giornali, quello che sarebbe stato scritto sul giornale se a quell'epoca ci fosse stata la stampa e ci fossero stati già i quotidiani. Cronache fedeli di fatti realmente accaduti. Ma ci sono anche delle altre letture sminuite del significato dei miracoli. Per esempio, alcuni credono che Gesù abbia fatto i miracoli semplicemente come un'azione buona per fare del bene alle persone. Ora, certamente questo è uno degli scopi dei miracoli, ma non è certamente il più grande, non è il più importante. Chi pensa che Gesù abbia compiuto i miracoli semplicemente perché per dare un po' di sollievo a questa umanità afflitta da malattie e sofferenza, non vede e perde di vista il vero e il più importante significato dei miracoli. I miracoli compiuti da Gesù, prima di tutto, erano dei segni. Che se giovavano a confermare la sua divina origine e la sua missione. Quei miracoli servivano a far comprendere alle persone che colui che insegnava, colui che predicava, era colui del quale le antiche profezie avevano parlato. Erano dei segni affinché potessero riconoscere e credere che Gesù Cristo è il Messia. Ma poi c'è un altro scopo dei miracoli, che certamente questo probabilmente è quello che noi oggi dobbiamo cogliere maggiormente. Non lo scopo di meravigliare la gente, non lo scopo di semplicemente fare del bene a quelle persone, perché oggi non avremmo più questo beneficio, non soltanto lo scopo di mostrare che Gesù è il Cristo, perché altrimenti, una volta creduto che Gesù è il Cristo, ecco, tutto lì, non ci sarebbe più niente da prendere da questi miracoli. Un altro scopo dei miracoli è quello di fornirci degli insegnamenti pratici intorno al carattere divino, al carattere di Cristo, ma anche alla sua opera, alla natura della sua opera negli uomini. Sono quindi i miracoli da considerarsi come atti rivelativi di Dio, atti che ci fanno capire chi è Dio e cosa Dio fa negli uomini. Quindi leggiamo questa mattina i miracoli che Gesù ha compiuto, considerando tutte queste cose e in particolare questo ultimo aspetto. Cosa impariamo semplicemente da questi miracoli? Prima di tutto impariamo la grande sensibilità di Cristo nei confronti dei bisogni umani. Questa è la prima cosa. Gesù è un essere, una persona sensibile che non rimane indifferente davanti ai bisogni umani. La suocera di Pietro era febbricitante ed essi subito gliene parlarono. L'idea è che Gesù venne informato di questa triste e grave situazione. Non era una semplice influenza, perché noi leggiamo dal quello che dice Luca, che è più competente di Marco nel descrivere le malattie. Luca è medico, ci riferisce questo stesso episodio in questo modo: poi alzatosi e uscito dalla sinagoga entrò in casa di Simone. Or la suocera di Simone era tormentata da una grande febbre. Quindi la situazione era grave, la situazione era triste. Immaginiamo che questa donna fosse già anche anziana, e voi potete immaginare quali effetti in una società in cui l'arte e le discipline mediche non erano molto progredite, quali effetti poteva avere una grande febbre. E poi, tra l'altro, dobbiamo anche comprendere che chi se ne intende un po' di medicina in genere sa che l'innalzamento della temperatura non è la malattia in sé, ma è il sintomo, l'effetto di una malattia. Chissà quale era realmente la grave malattia di questa donna anziana. Eppure Gesù, basta che gliene parlino, basta che glielo chiedano. Qui abbiamo letto che gliene parlarono, Luca ci dice che lo pregarono per lei. Basta che glielo chiedano, immediatamente con passione, ecco, e con quella sensibilità tipiche della sua persona, si avvicina alla donna, si china su di lei, la prende per mano, sgrida la febbre e immediatamente e perfettamente la guarisce. Immediatamente e perfettamente, perché questa donna, l'effetto della sua guarigione qual è? Che la febbre la lasciò. E voi sapete, se qualcuno di voi ha avuto una febbre anche alta, generalmente quando sparisce la febbre rimane la debolezza. Ma questa donna fu davvero guarita, e fu guarita perfettamente, e nemmeno i postumi della malattia rimasero. E un po' è accaduto quello che era accaduto ai tre giovani che furono gettati nella fornace ardente, che uscendo da lì non solo il fuoco non aveva fatto loro male, ma non puzzavano nemmeno di fumo. E questo è davvero, ci mostra che l'intervento di Dio fu realmente miracoloso, al di sopra di qualunque legge naturale. E anche qui questa donna si alzò e si mise a servirli. Ecco, Gesù non rimane insensibile davanti al cospetto dei bisogni umani. La sua partecipazione alla sofferenza umana è completa e non deve essere sollecitata in modo straordinario perché si manifesti. Molte volte noi pensiamo che per ottenere i favori del Signore chissà cosa bisogna fare. Questo è un pensiero pagano. I pagani pensano che nella misura dei loro sacrifici queste persone possono ottenere grazia dai loro dei. Io ricordo che questa è una cosa comune che si vede in tutte le chiese cattoliche, che le persone fanno degli ex voto o fanno dei cosiddetti fioretti. Io rinuncio a questo, faccio questo sacrificio allo scopo di ottenere il beneficio di Dio. Questo è un rapporto commerciale con Dio, di scambio. Non è la religione della grazia, non è la fede cristiana, è paganesimo battezzato, ma rimane paganesimo. Queste persone bastò che parlassero a Gesù, che rivolgessero una preghiera. Ora vorrei farvi notare quanto è potente una preghiera sincera. Quanto è potente una preghiera sincera. Perché gliene parlarono? Certamente perché quella era una situazione triste. Chi gliene parlò? Immagino che ne parlarono, ne parlò Pietro, ne parlò qualcuno della famiglia di Pietro. Probabilmente Pietro stesso lo fece perché amava sua suocera. E qui c'è un buon insegnamento: le suocere devono essere amate. Nelle famiglie cristiane deve governare ciò che deve muovere le ruote delle famiglie cristiane. Deve essere l'amore naturale, ma ancora di più l'amore cristiano che si esprime a ogni livello, a cominciare da quelli di casa, perché se non c'è amore nei confronti di quelli di casa, come si possono amare quelli che sono estranei? Una preghiera sincera, amorevole e sufficiente, elevata a Gesù, è sufficiente affinché la potenza divina si metta in moto e si rilasci in favore di questa povera donna. La preghiera di intercessione, la potenza di una preghiera di intercessione fatta con amore e fede a Cristo. E poi vi voglio fare notare anche che Gesù è compassionevole nei confronti dei bisogni umani, sia quelli che noi avvertiamo e di cui ce ne rendiamo conto, sia quelli che noi non avvertiamo e dei quali non ci rendiamo conto. Questa donna non aveva probabilmente la forza di pregare, lei stessa, sicuramente la sua condizione la costringeva al letto, e non avrebbe potuto recarsi nella sinagoga e non poteva andare coi suoi piedi a Gesù. Portarono Gesù da lei. E avete notato, gli parlarono di che cosa a questa donna? Gli parlarono, scusate, a Gesù, a proposito di questa donna, gli parlarono della sua febbre. Ma Gesù cosa fece per lei? Non soltanto la ristabilì, non soltanto la liberò dalla sua febbre, ma la mise in condizione di poterlo servire, poter servire lui e poter servire anche i suoi discepoli che erano insieme a lui in quella casa. In altri termini, Gesù fa al di là di quello che noi pensiamo, fa al di là di quello che noi chiediamo, fa al di là perfino delle cose che noi percepiamo come nostri bisogni. Generalmente ci si rivolge a Cristo per dei bisogni che sono naturali. Ora, molte volte il Signore permette che dei mali naturali vengano addosso in modo da stimolare di metterci un po' di fuoco perché alziamo e eleviamo le nostre preghiere a Lui. Ma il Signore è interessato molto più che a risolvere i nostri problemi naturali. Quanta gente vuole andare a Gesù perché ha bisogno di pace, di conforto psicologico, di salute, di guida. C'è la gente che non sa quello che deve fare, allora si rivolge a Gesù: come farò? Bene, queste possono essere motivazioni che spingono gli uomini ad andare a Cristo, ma sappiatelo, Gesù vuol fare molto di più di questo. E voi avete bisogno di molto più che questo. Avete bisogno di molto di più che la serenità nel cuore. Avete bisogno di molto di più che una buona casa o una casa decente per vivere. Avete bisogno di molto di più di che mangiare, di che vestirvi. Avete bisogno molto di più che un marito e una moglie. Avete bisogno molto di più che un lavoro. Avete bisogno molto di più che cose che rimangono su questa vita e che con questa vita vi salutano. Avete bisogno di essere riconciliati con Dio, avete bisogno del suo perdono, avete bisogno della sua grazia, avete bisogno della sua forza, del suo spirito per diventare servi di Dio, per diventare schiavi di Dio. Gli uomini sono stati creati per essere servi di Dio. E non volere essere servi di Dio, non servire Dio, significa servire noi stessi, che non siamo altro che idoli al cospetto di Dio, o servire altre cose che non sono Dio, servire qualcun altro al posto di Dio significa essere degli idolatri. Ora Cristo è venuto per ristabilire l'ordine originale. Questa donna divenne una serva di Cristo. E sebbene lei non si immaginasse, sebbene lei non potesse neanche pensare di avere la forza di diventare una servente, una serva di Cristo, il Signore la mise in questa condizione. Lui è colui che ristabilisce le nostre forze naturali e morali perché diventiamo servi suoi. Il Signore fa al di là di quello che noi pensiamo, il Signore fa al di là di quello che noi chiediamo, il Signore risponde ai nostri bisogni avvertiti e a quelli dei quali non ci rendiamo conto. Questo è Gesù, questo è Gesù. E se qualcuno tra di noi si trova in difficoltà ha dei problemi. Sappi che il tuo problema più grande non sono i tuoi problemi, quelli che vedi. Il tuo problema più grande è, prima di tutto, la tua relazione con Dio. Perché se la tua relazione con Dio è compromessa, è interrotta, non è salutare, se la tua comunione con Cristo non è come dovrebbe essere, tutti gli altri problemi della vita, fossero anche gravi, fossero anche sorgente di grande sofferenza, non si possono paragonare con la sofferenza che un giorno conoscerai se rimani in questa condizione. Coloro che vivono da nemici di Dio e muoiono nei loro peccati soffriranno ben più grandemente delle sofferenze psicologiche, morali e fisiche di quelle che l'uomo più disgraziato di questo mondo sta soffrendo adesso. Una vita intera di sofferenze terrene e naturali non è paragonabile con un giorno intero di sofferenze all'inferno, della disperazione di essere per sempre separati da Dio. Cristo vuole ristabilire gli uomini, non affinché il termometro non segni 42, ma vuole ristabilirli affinché divengano suoi servi. E la seconda cosa che voglio farvi notare è la completezza dell'opera di Cristo nei confronti degli uomini. Gesù fa ogni cosa bene. Gesù non è colui che inizia una cosa e la lascia a metà. Quante cose avete iniziato nel 2003 e avete lasciato a metà? Gesù non è così, non è come noi. Lui fa le cose per bene, le porta a compimento. Vi voglio fare notare cosa dice, come ci insegna questo già in questi versetti Marco. Ci spostiamo un po' più avanti e comprendiamo che Gesù agisce non solo a livello dei bisogni naturali e fisici, no? Del corpo umano, ma anche egli è interessato a ristabilire l'ordine nello spirito umano. Fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli condussero tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era radunata alla porta, egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie e scacciò molti demoni. E vi voglio fare notare che nel Nuovo Testamento non c'è superstizione, no? Alcuni incolpano il cristianesimo di attribuire ogni malattia all'influenza demoniaca. Guardate che ci sono anche oggi delle persone che si dicono cristiane, che credono che tutte le malattie vengono dall'influenza demoniaca. Il cancro è il demonio del cancro, e l'ulcera è il demonio dell'ulcera, e così via. No, questa è superstizione, paganesimo battezzato, anche questo non è il messaggio del Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento distingue tra malattie di origine organica, fisica, che devono quindi essere trattate a questo livello e che possono essere guarite dal Signore miracolosamente, perché Dio può fare ogni cosa, e malattie di origine spirituale, a causa di disturbi che sono procurati a causa della possessione demoniaca o dell'influenza demoniaca. E Gesù guarisce e libera. Egli guarisce i corpi e libera dalla possessione demoniaca. In altri termini, il Signore è venuto per restaurare, per liberare l'intero essere umano, corpo e spirito. E c'è un'armonia in quest'opera compiuta da Dio. Non soltanto una parte, ma tutto l'essere umano viene riportato allo splendore primiero. Che cos'è la salvezza cristiana? La salvezza cristiana non è semplicemente avere una mente che pensa certe cose o delle convinzioni riguardo a Gesù, è avere una natura spirituale trasformata, nuova, che pensa ai pensieri di Dio, che agisce, che ha i desideri di Dio, che agisce e compie le opere di Dio. Ma non solo questo, la salvezza cristiana si conclude con la redenzione dei corpi. È la risurrezione che porterà a compimento la nostra salvezza. Ed è per questa ragione che fino a quando siamo in questa terra, in questi corpi, dice l'Apostolo Paolo che noi gemiamo. L'idea che il Signore che chi è un cristiano deve avere tutta la salute, non deve avere nessuna malattia, non è cristiana. Il cristianesimo insegna che i cristiani purtroppo come muoiono si ammalano anche, ma ci dà una speranza. Ci sarà un giorno in cui la morte non ci sarà più, ci sarà un giorno in cui la malattia non ci sarà più, ci sarà un giorno in cui saremo perfettamente redenti. L'opera di Cristo non riguarda solo le anime, non riguarda solo i corpi, ma riguarda l'anima e il corpo. Nel suo tempo e nel suo ordine, l'opera di Cristo è la piena, completa restaurazione della sua natura, della natura umana. Inoltre, una cosa interessante riguarda tutti e due i sessi. È interessante notare che il primo miracolo che Cristo che viene raccontato a proposito di Cristo da Marco è la liberazione di un demonio che possedeva un maschio, e il secondo miracolo è la liberazione di un corpo e la liberazione di uno spirito. Ecco, come abbiamo visto, il significato del servizio di questa donna che riguarda una donna. Uomini e donne, maschi e femmine, tutti e due i generi, come sono stati creati originariamente perfetti da Dio, così rientrano nella perfetta opera di redenzione. In Cristo non c'è né maschio né femmina. Questo non significa che maschi e femmine devono fare le stesse cose o sono di uguale autorità, questo sarebbe negare il principio della creazione, ma significa che la grazia di Dio è per uomini e donne, per maschi e femmine, allo stesso modo. Tutto l'essere umano, tutti e due i sessi, tutte le malattie, leggiamo che erano malati di diverse malattie. Gesù non è uno specialista in gastroenterologia o ortopedico, ma lui è capace e può guarire ogni malattia. Diverse malattie, c'è in lui tutta la potenza per guarire ogni malattia, nulla è impossibile a Dio. Tutti i luoghi sono raggiunti dalla Signoria di Cristo. La sinagoga, dove noi ci aspetteremmo che i miracoli si compiano, ma anche la casa di un pescatore. Dovunque il Signore manifesta il suo dominio, la sua autorità, la sua potenza, la sua gloria, non più a Gerusalemme, non più su questo monte, ma dovunque, Dio sarà adorato da ora in poi, dice Gesù. Tutti i luoghi. E poi tutti gli uomini. È una cosa interessante notare, e questo era stato il mio pensiero originario quando lessi questo passo, dice: ah, qua c'è una discriminazione nell'opera di Cristo. Tutti i malati furono portati a Cristo, ma lui ne guarì molti. Ah, qui c'è una discriminazione. Alcuni furono guariti soltanto, altri no. Ma non è questo il messaggio del testo. Perché se lo paragoniamo con il passo parallelo, Matteo capitolo 8, 16, leggiamolo insieme. Venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati. Qual è il significato allora di questo versetto? Il significato è che Gesù riceve e fa del bene a tutti quelli che vanno a Lui o che gli sono portati. E questi sono molti, non sono pochi. Tutti quelli che vengono a me, tutti quelli che vengono a me, non sono cacciati via, dice Gesù. Chiunque viene a me, io non lo caccerò via. E questa è una porta di speranza. Chi va a Cristo, chi viene portato a Cristo. In questo caso c'erano degli agenti umani che portarono questi malati, questi indemoniati. Per quanto riguarda la salvezza, noi crediamo e siamo convinti che la gente che porta gli uomini, le donne, le anime a Cristo è lo Spirito Santo. Perché nessuno può venire a me, dice Gesù, se il Padre non lo attira. Ma comunque sia, andando a Cristo c'è guarigione, c'è salvezza, c'è liberazione, nessuno viene cacciato. E quelli che vengono liberati da Cristo, che vengono guariti da Cristo, quanto sono? Quattro? Pochi? No, sono molti. E questo è un insegnamento per noi. Certo, se ci guardiamo in questa piccola stanza sembriamo pochi, se ci mettiamo in paragone con tanta gente a Caltanissetta, nella nostra provincia, in Sicilia, in Italia, nel mondo intero. Ma, fratelli, noi non dobbiamo guardare le cose con gli occhi, con miopi, di quello che riusciamo a percepire. Guardiamoli con gli occhi che Dio ci ha dato, la sua parola. Nel libro dell'Apocalisse leggiamo che la folla dei redenti sarà costituita da miriadi di miriadi, migliaia di migliaia, una folla immensa che gli uomini, che nessuno può contare. Solo Dio conosce il numero dei suoi eletti. Molti, molti. E infine, vi dicevo, questa guarigione compiuta da Gesù è totale, è perfetta. Perfetta guarigione, perfetta liberazione. Queste persone, come questa donna, come la suocera di Pietro, furono guariti, furono scacciati, i demoni e interamente ristabiliti. E questo significa che il Signore porterà a compimento l'opera che ha iniziato. E ci deve fare guardare questo a qualcosa di che è ancora di là da venire. Quel giorno, in quella città, tutti furono guariti, tutti i malati furono guariti, tutti quelli che andarono a Cristo furono guariti. Ci sarà un giorno in cui, in questo mondo intero, nell'universo intero, ci sarà la perfetta guarigione. Ci avete pensato? Un giorno questo mondo non sarà più il triste teatro di guerre, di soprusi, di violenza, di immoralità, di furti, di menzogne, di stregonerie, di ribellione. Un giorno l'universo intero sarà il tempio di Dio in cui l'agnello splenderà. E ci sarà perfetta guarigione, non ci sarà più pianto, non ci sarà più sofferenza, non ci sarà più demonio per tentare, sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo. Certo, mentre noi torniamo al 2003, torniamo all'11 gennaio del 2003 e pensiamo, Signore, ma quanto è pieno di male questo universo. Ma spingiamoci oltre e pensiamo che Cristo è venuto non soltanto per fare un po' di bene, ma egli è venuto per redimere interamente i suoi eletti e per purificare questo mondo. E noi aspettiamo e crediamo che un giorno, per mezzo della sua parola, ci saranno nuovi cieli e nuova terra dove la giustizia abiterà, e il male non sarà più, e il peccato non sarà più, e il diavolo non sarà più, e ci sarà soltanto gloria e gioia eterne. Il Signore fa ogni cosa bene. Allora, questa mattina, come possiamo applicare questi insegnamenti? Brevemente, tre sono le applicazioni che voglio fare. Prima di tutto vi voglio fare notare quanto è importante, quanto è efficace la preghiera di intercessione, fatta con amore e fiducia nei confronti di Cristo. In questo caso abbiamo letto di persone che non sono capaci di pregare, che sono impedite nella preghiera, che non possono e spesse volte non vogliono andare a Gesù. Ma queste persone possono essere portate a Cristo dalla nostra preghiera di intercessione. E questa ha delle meravigliose applicazioni nella vita di famiglia, proprio come Pietro portò Cristo a sua suocera. Chi di voi sta portando Cristo a qualcuno? Ogni cristiano dovrebbe essere un cristoforo, un portatore di Cristo. Non nel senso che è una persona che porta Cristo a spasso, no, per dire per bearsi, ma per portare Cristo a coloro che non sanno andare a Cristo, che non vogliono andare a Cristo, che non possono andare a Cristo. E ce ne sono tanti. È il nostro dovere portare Cristo a loro. Come possiamo farlo? Mediante una preghiera compassionevole e costante, continua. Prima di tutto nella nostra famiglia. Noi possiamo essere strumenti per la salvezza dei nostri parenti inconvertiti. E non saremo capaci di testimoniare loro con efficacia se non saremo capaci di parlare a Dio di loro con efficacia. L'amore cristiano che mostreremo alle persone deve crescere sulle nostre ginocchia mentre intercediamo per loro. Questa sera vi parlerò del missionario John Patton. Quest'uomo è stato benedetto da Dio nell'avere una famiglia devota e santa. È un padre che, leggendo il modo in cui si è comportato nei confronti dei suoi figli, 11 figli, John era il primogenito, mi ha fatto vergognare, e voglio pregare che io possa essere un padre che somigli un pochino a quel padre di John Patton. John Patton racconta nella sua autobiografia che suo padre, che era un umile tessitore, dopo ogni pasto nella loro piccola casa, che era composta da due stanze un po' più grandi, una era la cucina e dove si dormiva, l'altra era la bottega del padre dove c'era il telaio e tutte le cose, e poi c'era una piccola stanzetta dove c'era un letto, una scrivania. E il papà di John Patton aveva questa usanza: ogni giorno alla fine del pasto si chiudeva nella sua stanzetta per pregare. Allora si lavorava dalle 6 del mattino alle 10 di sera. la preghiera non era qualcosa che c'era più tempo per pregare di quanto ce ne fosse oggi, ce ne sia oggi, vorrei ricordarvelo. Ma quest'uomo andava lì a pregare ogni giorno alla fine di ogni pasto e diceva John Payton che spesse volte dalla porta di quella stanzetta si sentivano i sospiri e le preghiere ferventi che elevava per la sua famiglia, per i suoi figli. E come possiamo sperare di portare, di condurre la nostra famiglia a Cristo se non preghiamo con fervore per loro? Portiamo gli inconvertiti a Cristo. Nella ultima riunione dell'anno qualcuno ha confessato tra di noi di sentirsi in colpa per non aver cercato ardentemente la conversione degli inconvertiti. Fratelli, non è questa la nostra colpa, la colpa della nostra Chiesa. Stiamo facendo così come hanno fatto gli amici di Gesù che portarono Gesù alla povera donna malata, o come queste persone che portarono i malati e gli indemoniati da Gesù? Lo stiamo facendo? Dobbiamo essere persuasi della bontà e della buona volontà del nostro Salvatore, della sua compassione nei confronti di tutte le sue creature. Voglio anche dire due parole riguardo alla necessità che il Vangelo pervada tutto il nostro essere, in modo da farci dei cristiani che sono tali sempre e dovunque. Il Vangelo, quando è correttamente ricevuto, ha l'effetto di guarire il nostro essere in modo da produrre discepoli di Gesù, veri servi di Cristo. Cambia la natura e non l'esterno delle persone. Cambia la natura e non solo l'esterno delle persone. Guardando me, guardando voi, posso dire: ecco dei cristiani, persone che sono la domenica mattina in chiesa, che stimano, che ascoltano con riverenza la parola di Dio. Ma quello che conta, fratelli, non è quello che noi siamo qui. Certo, quello che siamo qui determinerà ciò che siamo quando siamo fuori, ma quello che conta è ciò che siamo in casa nostra, sul posto di lavoro, nel segreto, quando nessuno vi vede, quando nessuno ci vede, quando siamo in ginocchio davanti a Dio. Il Vangelo cambia la natura delle persone, non gli cambia soltanto l'abito, non gli cambia soltanto il modo di parlare o le amicizie, cambia la natura, l'intimo, i desideri, tutto l'essere. E l'opera di Cristo trasforma tutto l'essere umano. E la mia domanda qui è stato l'essere interiore tuo trasformato da Cristo? E questa è la nostra domanda, quello che conta. Sapete dove si vede, come si conosce la risposta a questa domanda? Molte volte noi non troviamo una risposta così, ma la risposta noi la troviamo a questa domanda, affermativa o negativa, nei momenti di crisi, nei momenti di tentazione, nelle prove, nelle difficoltà, quando siamo messi sotto pressione. Allora si vede chi siamo davvero. Quel popolo di Israele che era uscito dall'Egitto, che cos'era? Erano quelli che mostrarono di essere, quando si trovavano davanti all'acqua amara, nella carestia, nel deserto, e morirono nel deserto, non entrarono in Canaan. Sono le prove, sono le tentazioni, ed è la nostra reazione in quelle circostanze che mostrano chi siamo. Un vero cristiano è una persona che è stata trasformata da Cristo ed è attiva nel servizio al suo Signore e al suo prossimo. È una persona che, essendo stata riconciliata con Dio, vive religiosamente nella sua vita intima, nelle sue relazioni in famiglia, in chiesa, nella società. E l'ultima parola, e ho davvero concluso, questi versetti ci insegnano cosa Gesù può fare per noi. Ci sono alcuni tra noi che sono orgogliosi e ci sono alcuni tra noi che sono troppo timorosi. Il Signore può abbassare l'orgoglio dei più ostinati e può incoraggiare i più deboli. Davanti a certe grandezze, davanti alla grandezza dei nostri doveri, al modello che Gesù mette dinanzi a noi. Non so se vi capita, quando leggete il Sermone sul Monte, Gesù che cosa chiede ai suoi discepoli? Siate bravi? Siate migliori dei farisei e dei pubblicani? No, Gesù chiede siate perfetti, come il Padre vostro è perfetto. Il nostro modello è Dio. E davanti a Dio, dite la verità, noi ci scoraggiamo. Come posso io essere perfetto? Eppure abbiamo le sue promesse. Egli stesso vi perfezionerà, vi renderà saldi, vi fortificherà. Cristo Gesù è colui che ci libera dalla febbre, ci rimette in piedi e ci rende capaci di servirlo. Il più debole tra di noi questa mattina si senta, se ha la fede in Cristo, come Davide, un potente guerriero e un vittorioso. È l'opera della Chiesa. E questa è l'ultima cosa che dico a questo proposito, perché oggi stiamo parlando delle missioni. L'opera della Chiesa. È facile? Il pastore Ferrari mi ha detto che oggi avrebbe predicato alla chiesa di Novate Davide e Golia. L'opera della Chiesa, un'opera impossibile. Un piccolo ragazzo davanti a un grande gigante. Ed è vero. Siamo qui a Caltanissetta, io da 10 anni, 1994, non adesso, alla fine del 94, fa 10 anni di residenza in queste zone, San Cataldo e Caltanissetta. E mi persuado che predicare il Vangelo ai nisseni, perdonatemi fratelli, è difficile. Perché i nisseni, come tutti gli altri esseri umani, hanno una natura corrotta che può essere vinta né dall'eloquenza, né dall'insistenza, né dalla laboriosità umana, ma solo dallo Spirito Santo. Noi vogliamo conquistare Caltanissetta per Cristo. Come ci possiamo riuscire? Noi vogliamo conquistare la Sicilia per Cristo. Noi vogliamo conquistare l'Italia per Cristo. Noi vogliamo conquistare il mondo per Cristo. Come possiamo riuscirci? Possiamo sperare soltanto nella potenza di Cristo. E Cristo è potente da farlo. Cristo fa ogni cosa bene. Il nostro dovere è di confidare in Lui e di non scoraggiarci davanti alle nostre debolezze. Una grande febbre o una piccola febbre, una grande malattia o una piccola malattia, una grande possessione demoniaca o una piccola, Gesù guarì e liberò tutti. E ci sarà un giorno in cui tutti quelli amati da Cristo saranno raccolti per essere un solo popolo. E la nostra speranza e la nostra fiducia deve essere questa: se apparteniamo a Lui, con Lui saremo. Amen.